L'autorità non è una parola molto gradita nei nostri tempi. Ci sono stati dei tempi, io ricordo il tempo del libro che tutti voi credo avete letto, Autorità spirituale di Watchman Nee. Chi è che non l'ha letto? Tutti. Questo libro ci ha influenzato fortemente anche su certi concetti, perché su questo argomento in realtà in letteratura non è che ci sia tanto, proprio perché è un argomento spinoso e non è un argomento dove si vende tanto. Naturalmente per politiche, dal punto di vista, diciamo, budget, preferiscono temi dove c'è maggiore richiesta delle persone di leggere qualche argomento diverso. Ora, l'autorità è importante, la comprensione corretta dell'autorità nel ministero. Tutti voi sapete che questa parola autorità nel greco exousia, che significa il diritto di fare osservare, avere il diritto di fare osservare determinate cose, e che tutta l'autorità che esiste è tutta un'autorità delegata. L'unico che ha autorità in maniera assoluta è Dio, e Dio delega autorità a vari livelli, sia nel naturale che nel campo spirituale. Ogni padre di famiglia è delegato da Dio a poter gestire la propria famiglia, e ogni pastore è delegato da Dio a poter esercitare autorità spirituale sul gregge che Dio gli ha affidato. Ora, uno dei rischi è questo: quando tu dai autorità, ecco, qualcuno ha detto un giorno, se tu vuoi conoscere veramente una persona, dagli soldi e dagli autorità. Perché se gli dai soldi, vedi come li amministra, e tu li amministri secondo i desideri del tuo cuore, secondo quello che tu vuoi realizzare. Se uno è stato patito e ha desiderato sempre il motorazzo, se tu ce l'hai piccola, la prima cosa che fa è saccato un motore. E se una persona a sé, magari è una persona chiusa, introversa, che non ha mai avuto un successo, se tu gli dai autorità, la fa diventare subito autoritarismo. Infatti ho visto che a tante persone che sono molto insicure come carattere, appena gli dai autorità, le persone sotto di loro li terrorizzano. Magari con te sono graziosi, meravigliosi, sottomessi al pastore e tutto, però con le persone sotto sono tremendi e non li fanno manco respirare, in realtà li dominano. Quindi dobbiamo stare attenti, perché Dio ci affida qualcosa di grande per uno scopo, e noi non dovremmo andare fuori dallo scopo per cui Dio ci ha affidato queste cose. L'Apostolo Paolo ci ha dato delle dritte su perché Dio ci ha dato autorità. E ci sono due versi che voglio sottoporre. Uno è in 2 Corinzi 10:8. Paolo dice: anche se mi vantassi un po' della nostra autorità, che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione, non ne sarei svergognato. Quindi Paolo dice: l'autorità non serve per schiacciare e ferire le persone, ma serve per edificare le persone, per aiutarle a crescere. Ancora in 2 Corinzi 13:10 lui riafferma questo principio, perché dice: perciò scrivo queste cose essendo assente, affinché quando sarò presente non proceda rigidamente, secondo l'autorità che il Signore mi ha dato, per l'edificazione e non per la distruzione. Quindi nella stessa epistola, 2 Corinzi 10:8 e 2 Corinzi 13:10, Paolo per due volte parla, perché naturalmente qual è il sospetto di chi l'autorità la deve ricevere? Che l'autorità in realtà non lo protegge, che fa le cose non nel suo interesse, ma fa le cose perché le vuole fare lui per i propri scopi e per i propri interessi. Quindi lui dice: l'autorità che Dio mi ha dato non è per distruggere, è per edificare. Ora, ci sono principi che dobbiamo comprendere. Come cristiani tutti siamo sotto l'autorità del Signore nostro Gesù Cristo. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Cioè, la salvezza comincia riconoscendo l'autorità di Cristo sulla nostra vita. Poi Dio, Gesù è stato uno che ha dovuto pensare alla successione in brevissimo tempo, sapeva che aveva 3 anni, dopo 3 anni se ne doveva andare, quindi doveva subito pensare alla successione dopo di lui, e quindi ha costituito nella Chiesa i dodici, ma non solo loro, partito dagli apostoli, ma poi sono formati gli altri ministeri. E in Prima Corinzi 12:27 dice: or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua, e Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo dottori, poi ha ordinato le potenti operazioni, quindi doni di guarigione, doni di assistenza, di governo, la diversità di lingue. Dio ha costituito. Quando Dio costituisce, costituisce in una posizione di autorità. Tu non puoi dare a una persona responsabilità senza dargli autorità. Se la responsabilità che gli dai non gli conferisce nessuna autorità, non lo seguirà nessuno. Quindi bisogna trovare l'equilibrio tra questo. Ecco perché nella Bibbia voi trovate che quando una persona veniva costituita, o re, veniva fatto in pubblico. Quando Dio prese Giosuè al posto di Mosè, disse: chiama tutti, chiama il popolo, chiama i sacerdoti, imponigli le mani, rendi pubblico questo fatto. Quindi la successione è stata fatta in maniera pubblica. Perché? Perché tutti lo devono sapere chi è stato posto in autorità. Devono sapere a chi è che devono obbedire, chi è il leader, il capo, colui che devono seguire. Ora il Signore dice che noi dobbiamo imparare ad avere un concetto dell'autorità rispettoso, non solo per le autorità spirituali, ma anche per le autorità naturali. Perché in 1 Pietro 2,13 dice: sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità costituita, sia al re come al sovrano. La mentalità che abbiamo di parlare male delle autorità è un boomerang. Perché se noi parliamo male delle altre autorità, ci dimentichiamo che pure noi siamo autorità. Quindi facciamo del male a noi stessi. Noi dovremmo sempre proiettare un concetto positivo sulle autorità, perché dice che ogni autorità viene da Dio. Non è che Dio stabilisce le persone, però ha stabilito le posizioni di autorità. Poi una persona in quella posizione può sbagliare, agire in maniera carnale, come un padre che non funziona da padre, come un marito che non funziona da marito, ma non è sbagliato essere padre, è sbagliato essere marito, è sbagliato funzionare male in quella posizione. Dio ha stabilito le posizioni, poi la persona deve vivere in quella posizione secondo la volontà di Dio. Voi sapete che la fame dell'uomo, c'è una delle più grandi fame che c'è nell'uomo, è il potere. Studiando la storia di Davide vi siete resi conto che proprio due dei suoi figli volevano prendere il suo posto abusivamente. Quindi se l'hanno fatto con loro padre, immaginate se non lo potevano fare con altri. Ora, come dicevamo poco fa, noi dobbiamo comprendere che c'è un ordine divino che viene insegnato da Gesù. Se prendete la scrittura in Marco 3:13, scopriamo un principio fondamentale, importante. Il principio fondamentale che troviamo in Marco 3:13 è che Gesù, quando ha chiamato i dodici, non li ha chiamati per dargli una funzione, li ha chiamati per farli stare con lui. Quindi cosa ha fatto Gesù? Ha voluto prima di tutto stabilire con loro una relazione prima di portarli alla funzione. Io sono vissuto in un tempo dove il pastore non stava mai con i leader. Lo vedevi al culto e finiva lì. Come fai a servire insieme a un altro con cui non hai una buona relazione? Ecco perché io dico che un pastore non deve fare tutto nella Chiesa. Deve avere le sue priorità nella Chiesa. E una delle priorità che ha un pastore sono i leader. Se tieni i leader uniti, tiene la Chiesa unita. E per tenerli uniti ci devi stare con loro, devi pregare con loro, devi dialogare con loro, devi condividere con loro la parola, dovete sviluppare una relazione. Ce lo leggi Marco 3 dal verso 13? Questo è quando Gesù chiamò i dodici, c'è specificato perché li chiamò.
Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle. Ed essi andarono da lui, ne costituì dodici per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituito un capo 12.
Poi ci sono i 12. Notate che la prima cosa che dice, li chiamò per tenerli con sé, o perché, come dice l'altra versione, stessero con lui. Quindi Gesù ci ha dato un principio importante. Quando lui ha cominciato il suo ministero con i suoi 12, ha pensato prima di tutto alla relazione. Che cosa hanno fatto i 12 per 3 anni? Niente o quasi. Viene riportato quando furono mandati a 2 a 2, ma questo è successo una volta. Ma tutto il resto del tempo che hanno fatto? Sono stati con lui e lo hanno ascoltato, lo hanno osservato, lo hanno udito, lo hanno veduto in azione. Loro hanno imparato udendolo e vedendolo, ma non facevano niente. Però se tu odi e vedi, dopo farai. Quindi lui ha costituito una relazione con loro, ha stabilito questa relazione forte con loro, è riuscito a portarle a un livello di intimità, non con tutti allo stesso livello. Giovanni era quello che aveva una maggiore intimità rispetto agli altri, però lui è riuscito a portarli a un livello di intimità lavorando sulla sua relazione con loro e la relazione tra di loro, perché doveva costituire una squadra che si manteneva unita. E questa è una sfida enorme per tutti noi che abbiamo dei leader sotto, tenerli uniti. Voi sapete che è una sfida enorme. E a volte lì veniamo fortemente provati, perché a quello non lo vuoi dispiacere, e allora magari non sei più mosso dal fatto che una cosa viene da Dio, sei mosso dall'anima più che dallo spirito. E poi cosa fai? Compiaci uno e ne dispiaci 2 o 3, e ti rovini l'immagine. Sono territori molto delicati, di dinamiche che subentrano, e poi davanti non ti dicono niente, però di dietro ti dicono: ecco, certo, io c'avevo a chi non ti raccomandato, e ti fanno perdere credibilità nei confronti degli altri. Quindi sono cose importanti, per cui, come dicevo poco fa, prima di tutto dobbiamo lavorare sulla relazione, poi sulla funzione, qui l'equipaggiamento, equipaggiare le persone a svolgere bene la loro funzione, e poi dare la posizione. Naturalmente nella carne tutti vogliono la posizione subito. Cioè, vi dico una cosa: se chiunque viene dalla vostra chiesa, va in un'altra chiesa e gli offrono subito di fare il vicepastore, voi non pensate che dite tuoi nel dico: pastore, ho sentito che io devo andare in quella chiesa. Perché? Perché tutti sono affamati di potere, di posizione, di fama. E purtroppo nel nostro mondo succede. Nasce un'opera nuova, incontri quell'autorità e quello ti dice: senti, se vieni da me io ti faccio diventare questo e quello. E si trovano terreno fertile, perché non sono pochi quelli che veramente non gli interessa la posizione, gli interessa servire. Quindi che succede? E tu che vuoi fare le cose secondo l'ordine divino, e quindi vuoi discepolare, magari sei più duro, tra virgolette, nel senso che ti aspetti una maturazione, una crescita, perché sai che gli deve affidare un compito dove ha a che fare con persone, che se lui non è maturato, non è cresciuto, farà un sacco di danni alle persone sotto di lui. Quindi agisci per questo senso di responsabilità pastorale, perché dici: sì, io voglio delegare, però voglio pure che sono un po' più maturi. Tu poi passi per cattivo, mentre un altro che ti offre facilmente la posizione è bravo, è buono, è aperto, è moderno. Però io non comprometto i principi della scrittura. Perché sapete, poi queste decisioni sono boomerang. Perché è vero che tu l'hai fatto, gli ha dato la posizione, però questo poi ti distrugge tutte le persone sotto. E il lavoro non è che ti raddoppia, ti triplica, ti quadruplica. Perché poi tutte queste persone ogni giorno verranno da te a chiederti consulenze, perché ci hanno male. Tu hai delegato per sgravarti, ti sei fatto crescere il lavoro, perché magari non era ancora nelle condizioni di maturità, di altezza, di poter fare certe cose. Ora, partendo dalla posizione, il concetto biblico è che la posizione è il livello più basso di leadership, non è il livello più alto. Tutti vogliono la posizione, il cartellino. Ma secondo la Bibbia la posizione è il livello più basso di leadership. Cioè tu con la posizione non riesci ad avere una grande influenza sulle persone, perché le persone ti seguono per dovere. Il dovere ha un livello di influenza nella vita delle persone molto basso, perché il dovere agisce per paura delle conseguenze. Ma quando entriamo in un altro territorio che è quello della sottomissione, che è quello che veramente ti permette di lavorare nella vita degli altri, quando gli altri volontariamente si sottomettono a te. La sottomissione non è un linguaggio della legge, è un linguaggio della grazia. Il dovere non crea sottomessi, è la grazia che crea sottomissione. La sottomissione è la risposta alle persone che noi stimiamo e di cui ci fidiamo. Mia moglie si sottomette a me perché mi stima e ha fiducia. Ma se io distruggo la mia stima e la mia fiducia nei suoi confronti, al tempo riuscita di stare sottomessa. Un è vero, un funziona, non funzionerà mai, perché la sottomissione è una scelta della persona, non è qualcosa che si può imporre per legge. Quindi, nella sottomissione le persone mi seguono perché mi stimano e hanno fiducia. Non per la posizione, perché potresti non avere una posizione, però se hai la stima e la fiducia di un altro, tu puoi ministrare alla vita di quella persona, la puoi influenzare perché ti stima, ha fiducia. Il terzo livello di leadership è il frutto. Le persone ti seguono perché vedono che tu sei uno che riesci, che porti frutto, che sei nel regno di Dio, hai la benedizione di Dio, hai il frutto di Dio nella tua vita. Ma il frutto è il risultato del dimorare nel Signore. Se dimorate in me, porterete frutto. È sempre frutto di una relazione, perché dimorare ha a che fare con la relazione. Fare le cose per dovere tu le puoi fare senza relazione. Ma il Signore Gesù non ci ha mai comandato di portare frutto. Io l'altra volta ho fatto un disastro in una chiesa dove tutta l'enfasi era sul frutto. E io ho detto, Gesù mai ci ha detto di portare frutto, ci ha detto di dimorare. Non ci ha mai comandato di portare frutto, ci ha comandato di dimorare. Ha detto che se dimoriamo portiamo frutto. Che successe? La rivoluzione successe. Perché quel pastore per una vita aveva sempre insegnato, se tu non porti frutto se ne niente. Quindi tutta era l'enfasi sull'ammazzarsi, sull'evangelizzare, sul portare persone nuove, se non le porti, se ne non sai fare niente, non sei bravo, sei fuori dalla volontà di Dio, eccetera. Quando io ho detto, ma Gesù mai ha comandato di portare frutto? Gesù ha comandato di dimorare. Ci ha comandato di avere una relazione d'amore con Lui. E se hai questa relazione d'amore, il frutto viene. Quindi quando tu vedi frutto nella vita degli altri, sei entusiasmato, ma tu come fai? Ma tu come che ci riesci? Perché ottieni risultati? Gloria a Dio, insegnami come posso fare. Una persona fruttifera, fruttuosa, è una persona che ti interessa seguire. Quarto livello, le persone che hanno impartito sulla tua vita e ti hanno fatto crescere e ti hanno sviluppato. Sulle persone che hanno impartito sulla tua vita, ti hanno aiutato a crescere, ti hanno sviluppato spiritualmente, questi hanno avuto una grande influenza nella nostra vita. Cioè, ognuno di noi nella nostra vita abbiamo i nostri Barnaba, che mentre eravamo scoraggiati sono venuti e ci hanno incoraggiato, come hanno fatto, lui ha fatto con l'apostolo Paolo. Paolo era rigettato, sospettato, ma siamo attenti, chi ci può essere che fa finta di essere cristiano per sapere chi sono tutti, e così ha reso a tutti. Tutti si aspettavano, ma chi ci sicuro che è convertito l'apostolo Paolo? Ancora non era apostolo, ancora era Saulo da Tarso. Mentre c'erano tutti che sospettavano, non è che uno che si sta infilando già di noi per capire chi siamo e poi arrestare tutti, Barnaba va e dice è veramente convertito, è salvato, ama il Signore e lo incoraggia, scopre i doni che ci sono in lui e diventa un grande apostolo. C'è bisogno dei Barnaba che sanno tirare fuori da te il meglio, qualcuno che crede in te, quando manco tu ci credi in te. Io ho fatto questa esperienza, io non ci credevo in me, qualcuno ha creduto in me, e ha portato frutto questo. Quando ti tiri fuori il meglio dalla vita di una persona c'è gratitudine, perché quello dice grazie che tu mi hai incoraggiato. Il quarto livello, il quinto livello, che è quello più importante, essere modelli. Le persone ti seguono perché vogliono diventare come te, ti vedono come un modello da seguire. E questo è il livello di influenza più forte che noi abbiamo nella vita delle persone. Quando le persone ti dicono, io mi piacerebbe essere come sei tu, io ti invidio perché vedo in te questa cosa, tu stai avendo un livello di influenza sulla loro vita molto forte, molto elevato, che poi è quello che la scrittura ci dice. Perché se andiamo a vedere quello che la scrittura ci dice, Pietro, che sa che è diventato di nuovo apostolo per la grazia sola di Dio, perché lui aveva rinnegato, aveva tradito, aveva spergiurato e si ritrova ad essere apostolo di nuovo, lui dice siate i modelli del gregge. Quindi lui dice il livello più alto di come voi potete influenzare la vita delle pecore è che siate modelli. Perché se voi gli dite le cose e poi non le fate, loro cominceranno con l'ascoltarvi, però diranno è incoerente, mi dici cosa non li fa. Ma se siamo modelli, significa che diventiamo riferimenti di come vivere, di come si vive, di come si affrontano le cose, di come si affrontano le situazioni. Ora, come dicevamo, la parola autorità è una parola di servizio. Tu non usi l'autorità per distruggere o per schiacciare, ma per servire, per tirare fuori il meglio dalla vita di quella persona. Tutti noi veniamo forse da esperienze dove prima il pastore, vivendo nella paura, diventava geloso della sua posizione. Se c'era qualcuno che un pochino si sollevava e quando predicava discretamente, subito lo faceva passare per ribelle, lo perseguitava perché lo vedeva come una minaccia al suo ministero. Risultato, quello si faceva un'altra chiesa. Perché? La paura. Se Dio ti ha costituito, ma perché ti scanta? La natura umana è sempre così. Mi scanto da Dio, mi può macchiare in capo. Dio, sì, magari poi, perché avevo un dono, veniva considerato orgoglioso. Quindi che cosa volevi? Tutta gente che non faceva niente, che non era una minaccia per te, che non faceva mai niente, nulla, così facevi tutto tu e tu avevi il predominio su tutti quanti, perché così non c'era confronto e tu sei sempre il migliore. Uno dei motivi perché non ci invitiamo nelle varie chiese è questo, perché non vuoi confronto, perché hai paura che i membri della tua chiesa dicono ma chi lo sa come predica bene, che c'è Frediani là e tutti mi hanno detto che sono benedetti, io sono felice. Frediani è un dono di Dio per la chiesa, sta incoraggiando le persone a essere sottomesse a noi mentre noi pesiamo un carro. Come io sto incoraggiando voi e me ad amare le persone che Dio ci ha dato. Ma stiamo lavorando per lo stesso obiettivo. Non siamo una minaccia, siamo una risorsa. E allora quando le persone invece le vediamo come minacce, non come risorse, allora cominciamo a competere. Quando cominciamo a competere, la competizione è pericolosa, perché ci deve essere uno che vince e uno che perde. È come la finale di mondiale. La sappiamo già all'inizio quale sarà la scena finale. Ci saranno 11 cadi in terra che cacciano e l'altro che festeggiano. E quando c'è competizione lo sappiamo come va a finire, c'è uno che festeggia e l'altro che cancia. Ma Dio non ci ha chiamato a competere, ci ha chiamato a collaborare. Perché quello che noi abbiamo ricevuto non è per noi, è per gli altri. E quello che gli altri hanno ricevuto non è per loro, è anche per me. E io ho bisogno di voi, voi avete bisogno di me. Perché la Chiesa non è cresciuta così tanto? Perché abbiamo sviluppato uno spirito di competizione, devo dimostrare che la mia Chiesa è meglio della tua. Ma che ce ne frega? Il regno deve andare avanti. Poi che tu ne hai 1000, che andiamo giornavi 500, andiamo giornavi 20, 100, 40, l'importante è che il regno va avanti. E tutti noi dovremmo incoraggiarci a far andare avanti il regno di Dio, perché l'influenza spirituale sulla città dipende dal regno. Perché se noi ci facciamo una base sempre che una chiesa passa all'altra, alla fine siamo sempre gli stessi.
Ci illudiamo
che stiamo crescendo, perché ci ho fregato un po' da quello, la conquista, la conquista del mondo, pigliarli dal mondo e portarli in chiesa, quella è la vera conquista che fa crescere il regno, non pigliarli da una chiesa e buttarli in un'altra chiesa. Facciamo i travasi, abbiamo cambiato il recipiente, un vino mettiamo una volta in una bottiglia, una volta in un'altra bottiglia, ma è sempre lo stesso vino. Non è cresciuta, non c'è stata una raccolta grande, abbiamo cambiato solo un recipiente. Allora, quindi noi non dobbiamo avere desideri personali, come dicevamo poco fa, Gesù pregava per la gloria di Dio, cioè quello che facciamo deve dare gloria a Dio, deve portare il modello divino di Cristo, che è rivoluzionario rispetto a questo mondo. In Argentina, nei grandi risvegli che hanno avuto, sapete che cosa si sono inventati per portare la testimonianza cristiana? Che vanno a visitare una città e vanno a offrire un servizio gratuito a tutte le persone indigenti. Allora pigliano i parrucchieri, pigliano gli fabbri, pigliano i muratori, pigliano i falegnami e vanno in una città, e dicono: dove sono le persone più povere che hanno bisogno? Vanno nei quartieri più poveri e dicono: tu che cosa c'hai bisogno? C'hai un lavandino rotto, però non c'hai le picciole per aggiustarlo, da aggiustiamo un omaggio gratis. Tu cosa c'hai? Io ho i mattoni che si sono levati e non posso pagare il muratore, te lo mandiamo noi il muratore gratis. E così, sapete cosa hanno fatto? Si sono messi a servire le popolazioni povere. I risultati, sapete cosa sono stato? Che quando li invitavano alle riunioni per predicargli l'Evangelo, ci andavano tutti e si convertivano. Sono partite dal servizio. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. E gli hanno detto: chi da meschina, la persona anziana con cui deve avere un nuovo parrucchiere, ma un malato, città, lo mandiamo noi la parrucchiera, posto casa, ti fa lei i capelli, non devi pagare niente. Questa strategia che ha fatto il pastore Freizon, che voi conoscete, ha portato il risveglio in tante città. Nei posti più poveri sono andati là per servirli. Non sono andati là, io sono quello che conosco la verità, tu ignorantone non sai niente, tu devi credere quello che credo io. Sono andati là e gli hanno detto: come ti posso servire, come ti posso essere utile, come ti posso aiutare, qual è il tuo bisogno, di che cosa hai bisogno? Dice: io dovrei fare la domanda alla pensione, non saccio quella che la fa, non ti preoccupare, tu l'ugno io che dovete fare la domanda. Sono andati e si sono calati nella vita pratica delle persone, nei loro bisogni particolari e personali, e hanno dato testimonianza di vita: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Non ti chiedo di cambiare, ti chiedo come ti posso servire. E quando tu vai a fare questo, tu tocchi il cuore delle persone. E le persone non hanno bisogno di predicargli chissà quale grande unzione, grande messaggio. Tu fai una riunione e dici: tutti quelli che... Ora noi facciamo una riunione dove ringraziamo il Signore che vi abbiamo potuto servire. Quanti di voi vogliono venire? Tutte queste ci vanno. E ascoltano il messaggio del Vangelo, si parla di Gesù. Si parla del suo messaggio. E tu dici: quanti vogliono ricevere questo Gesù che ci ha motivato a servirvi? E tutti dicono: io voglio essere così. Hanno trovato quello che Gesù ha detto, la leadership di servizio. Vengo per servirti, vengo per renderti un servizio, mi metto a tua disposizione, come ti posso aiutare? Se c'è una frase che mette in crisi i tuoi nemici è: come ti posso aiutare? Un pastore un giorno ci è andato, uno della chiesa, e gli ha detto: io mi voglio fare un'altra chiesa. Lui ha detto: come ti posso aiutare? Ti vuoi le sedie? Ti do le sedie. Quello si pigliò e si è già avuto pure la spaccia da casa. Sperava che quello desistiva dalla cosa. Dice: sì, rammi i sedie, poi mi puoi buttare con un più camera. Si dice buttare i sedici, bucavano, tutto cose strappate. Però sono rimasti bene, perché alla fine ha dovuto dire: ci mi ha aiutato pure. Non mi ha trattato male, mi ha trattato bene. Non posso parlare male di lui perché mi ha trattato bene fino alla fine. È sconvolgente quando tu ti poni in una posizione di servizio nei confronti degli altri. Ma andiamo a vedere Pietro. Ecco, dicevo, il ministero è qualcosa dove noi siamo consapevoli che è una grazia che abbiamo ricevuto, non solo perché magari siamo caduti o abbiamo rinnegato come ha fatto Pietro, ma comunque sia la base è sempre la stessa: Dio ci ha fatto grazia mettendoci nel posto dove siamo. Non lo meritiamo. Se io penso sono bravo, me lo merito, parto da una posizione di orgoglio e di arroganza. Ma se io sono quel che sono per la grazia sola di Dio, allora l'onore lo darò solo a Dio. Voglio ricordare brevemente quando Gesù diede il mandato a Pietro. Lo sapete tutti, chissà quante volte ci avete predicato, però a me è piaciuto tanto che quando sono stato quest'anno in Israele sono andato a visitare proprio il posto dove Pietro è stato riabilitato, e di fronte al lago si chiama Mensa Christi, perché lì è Gesù che ha preparato la colazione ai discepoli mentre loro pescavano. Ci fu la pesca miracolosa. Poi sono venuti là, Gesù vede del pesce, eccetera. Si ritrovano e lì c'è la riabilitazione di Pietro. A terra hanno lasciato delle pietre a forma di cuore per ricordare i tre rinnegamenti di Pietro e le tre volte che Pietro gli dice: tu sai che ti voglio bene. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simone Pietro: Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Notate una cosa: Gesù, per dargli un incarico, la cosa che gli chiede è se lui lo ama. Non gli chiede: frequenterai tutti i culti, darai la decima. Gli dice: mi ami. Naturalmente qui c'è il fatto della riabilitazione, per tre volte lui aveva pensato di amarlo più degli altri. Poi dice una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: abbi cura delle mie pecore. Per la terza volta gli disse: Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Gli ha dato un mandato. Ma prima di tutto si è assicurato che lo facesse per amore. Mi ami, ti affido le mie pecore. Notate che non gli dice le tue pecore, sono le mie pecore. Questa è una cosa che non ci dovremmo mai dimenticare. Le persone non sono nostre, perché noi diciamo: questa è della mia chiesa. No, è della sua chiesa. Le mie pecore, no, non le tue pecore, le sue pecore. Lui ha detto: pasci le mie pecore. Perché la tentazione, quando diventiamo insicuri, che diventiamo i padroni delle persone, noi non siamo per padroneggiare sulle persone, ma per servirli. Poi l'apostolo, grande apostolo, dopo la lezione che ha ricevuto dal Signore, il mandato pastorale che ha ricevuto, ci esorta come anziani. Prima Pietro 5, lo conosciamo bene, il testo fondamentale per ogni persona che lavora nel ministero pastorale. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo. Entrare nel ministero è prendere e abbracciare anche una parte di sofferenza. Le persone pensano che devono abbracciare solo autorità, devono avere privilegi, ma c'è anche una parte di sofferenza che si chiama sofferenza di Cristo. Che sono un tabby legato con paragia, detto in termini siciliani, che a volte tu dici: ma come uffice fare? Cioè, sono tutte quelle cose che ti portano a dire: ma come uffice fare? Te l'ha fatto fare l'amore di Dio per le persone. Hai risposto a una chiamata, è un atto della misericordia di Dio. Dio provvede delle persone che prendono cura di altre persone. E ha scelto te, e ha scelto me meritatamente. Però c'è una parte di sofferenza. E Pietro, prima di parlare di privilegi, dice: testimone delle sofferenze di Cristo, e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà, e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati. Ci sono affidati, non sono nostri. Partire dall'idea che le persone sono tue, guardate che con la visione cellulare io ho visto questo, che ci sono persone che quando vengono a parlare con me, il leader, sapete che gli dice: mi hai scavalcato. Come? Che cazzo vuoi su? Faccio un ripiego. O lo stai facendo su delega del pastore? Piano piano si è formata l'idea che le persone non gli sono state affidate, che loro sono diventati padroni. Ecco perché dico: bisogna che diano un resoconto. E noi stiamo maturando nella Chiesa una decisione, perché ci siamo resi conto che abbiamo valutato troppo la paternità. Tu te li conquisti, li hai curato, li hai seguiti, te li tieni nella tua cellula. Però la paternità, piano piano, con la carnalità, diventa dominio. Allora cosa faccio? Mandati a termine. Entro 2 anni ti decade il mandato di capocellula. Tra 2 anni ne riparliamo. O sei riconfermato, oppure sei tolto. Valutiamo il livello di servizio che tu stai offrendo. Se il tuo livello di servizio è basso, allora io non posso confermarti. Se il tuo livello di servizio è buono, non c'ho nessun problema a confermarti. Però toglie il fatto di sentirsi padroni e ti fa sentire amministratore. Qui Pietro dice: vi sono affidati, non siete voi proprietari. Proprietario delle pecore è il Signore, lui te l'ha acquistato col suo sangue, mica io. Quindi non ho il diritto di dominarle. E dice: e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Come guidiamo gli altri? Diventando modelli. I nostri genitori sono stati i nostri modelli, nel bene e nel male noi abbiamo imparato da loro. Le cose brutte le abbiamo imparate subito, le cose belle le abbiamo scoperto dopo i 40 anni. Che magari avevano ragione su tante cose, no? Prima le criticavamo solamente, poi dopo 40 anni abbiamo detto, ma tutto sommato questo non è che si sbagliava tanto, mi ha fatto una certa cosa. Ma dice i modelli del gregge. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Quindi io ho ricevuto un'amministrazione. Dal modo come ho amministrato, ricevo il premio o no? Questo concetto che non siamo proprietari, che siamo solo affidatari, che siamo non proprietari delle persone, non le possiamo signoreggiare, non li possiamo dominare, è molto chiaro sempre nella scrittura. Naturalmente la paura umana mi porta a fare questo. Da dove nasce il fatto di volere dominare? Voi lo sapete, qua abbiamo un psichiatra, la maggior parte delle persone più piene di paura sono, più tendono a dominare.
O a dipendere.
O a dipendere da un altro che gli fa sentire sicuro. Quindi si crea quel rapporto di leadership dove il pastore è l'unico unto e tutti gli altri sono degli stupidi ignoranti che devono dipendere da lui senza mai usare il loro cervello, la loro testa e mettere fuori i loro doni e la loro creatività in nessuno spazio. Quindi diventano soggiogati e non crescono, perché quando una persona è dominata non cresce. Rimane sempre uguale, dopo 40 anni tutto ucciso. Con gli stessi processi di pensiero, con gli stessi modi di fare. Non c'è stata una vera crescita, una vera maturazione interiore. Non si è formato Cristo in loro. Quindi, quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Noi siamo stati chiamati per grazia e dobbiamo continuare nella grazia, ma per continuare nella grazia dobbiamo mantenerci. Ecco perché credo che sia buono. E noi come parola della grazia ci siamo resi conto che piano piano le persone ma tu che dovevano venire a parlare con pastore, perché da mecellola come che a parlare con pastore? Tu non c'è a dire a parlare con pastore. Allora, mandato a termine, non sei proprietario, fra 2 anni ti cambio. Poi non ti cambio magari. Però ti crea la mentalità che sei amministratore, non sei padrone. Perché c'hai il posto e non te lo può levare nessuno. E questo crea la mentalità di dominio. Niente funziona, c'ho la posizione, ma la levare non dà posizione. Ti glori nella posizione, non nella funzione, non nella relazione. Ma tu la gioia la ricevi dalla relazione, non da quello che fai. Naturalmente. Tutti voi conoscete Efesi 4:11 dove si parla dei ministeri, l'abbiamo letto in 1 Corinzi 11:28, brevemente ricordiamo quali sono l'autorità che Dio ha dato a un pastore, supervisionare la Chiesa, cioè io mi rendo conto che a volte per eccesso di fiducia negli altri non ho guardato che stava succedendo, poi scoppiano le cose e tutto pare all'improvviso, in realtà non era all'improvviso, c'erano cose che covavano ma noi non guardavamo, troppo impegnati in tante cose da non supervisionare la Chiesa. In realtà il compito pastorale, se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro, ma la parola vescovo, episcopos, significa uno che guarda, che ha gli occhi sopra, che sta attento, che sorveglia. Quindi noi abbiamo responsabilità di come vanno le cose in chiesa. Se devi fare l'itinerante, non fare il pastore. Perché tu, a distanza, un po' taleato, devi stare là e vedere. Guardare, avere il polso della situazione. Perché noi cosa facciamo? Vabbè, l'issue funziona bene, non controlliamo più niente. No, ogni tanto devono venire, andiamo a discorrere, vediamo cosa possiamo cambiare. Il mondo cambia, dobbiamo rinnovare, qualcosa nuovo da si deve fare. Altrimenti facciamo, quando sono andato in Australia, ho trovato dei fratelli convertiti negli anni 40 che si sono trasferiti là e loro sono rimasti agli anni 40 di com'era l'Italia. In Italia siamo cambiati. Ma loro sono rimasti quelli degli anni 40, perché non avendo più confronto sono rimasti uguali a come erano prima. Ma i tempi cambiano e anche noi dobbiamo cambiare. Il messaggio rimane quello, rimane eterno, però i tempi cambiano. Noi ci dobbiamo adattare a queste cose. L'altra cosa, gli anziani che esercitano bene la presidenza. Ci deve essere uno che sta davanti agli altri. Che presiede, che siede davanti agli altri. È necessario, se non ci sono riferimenti chiari, se non c'è un'autorità chiara, dei compiti stabiliti chiari, non ci sarà mai chiarezza, ci sarà sempre confusione. Cioè tipo, chi comanda qua? Non si sa. ma si deve sapere, la figura di autorità chiaramente chi è specificata, ben chiaro, le persone devono avere chi sono i riferimenti della Chiesa. La terza cosa, a Pietro fu detto pasci prima gli agnelli. È notevole, io su questo ci ho riflettuto, è notevole che Gesù prima di tutto si è occupato degli agnelli, si è occupato del futuro, non del presente. Del presente ce ne dobbiamo occupare, ma soprattutto del futuro. La Chiesa deve avere una funzione profetica. Sai quale sarà la Chiesa fra 10-20 anni della tua Chiesa? I bambini e i ragazzini che per ora c'è in Chiesa, che forse manco ci verranno più, caso tu i piedi e la tua Chiesa finisce, perché poi questa generazione che faranno? Piano piano diventeranno anziani, moriranno, e qual è poi il futuro? A volte, e io mi rendo conto che a volte non abbiamo avuto questa visione per il futuro profetica, investire sugli agnelli. Molti agnelli li abbiamo persi, se ne sono andati, non ci sono più, figli di credenti dispersi. Non abbiamo avuto un programma per gli agnelli, ma Gesù il primo compito che ha dato, pasci gli agnelli, poi le pecore, ma prima gli agnelli. È fondamentale creare continuità con il futuro. Quindi nutrire la Chiesa, pasce della Chiesa. Potremmo fare oggi qui atti di pentimento. Ci hanno insegnato legalismo e abbiamo predicato legalismo. Ci hanno insegnato legge, durezza e abbiamo predicato quello. Grazie a Dio, Dio ha avuto misericordia e ci sta portando in un sentiero di grazia, non di legge. E questo è importante. Pascere il gregge. Con che cosa gli dà da mangiare a questo gregge? Qual è il cibo che gli dai? Qualcuno ha detto la Chiesa è il risultato delle predicazioni del pastore. Secondo quello che predica, loro mangiano. Secondo quello che mangiano, vivono. Se gli predichi un messaggio di fede, li fai crescere nella fede. Se gli predichi un messaggio di grazia, li fai crescere nella grazia. Se gli predichi un messaggio di durezza, di legalismo, di paura, li fai crescere nella paura, li fai crescere nel dominio, li fai crescere nella competizione, si scanneranno tutto l'uno con l'altro. Tutto dipende da che cosa noi trasferiamo a loro, perché i figli assorbono come una spugna tutto quello che viene vissuto in chiesa, detto e vissuto. E su questo credo che dovremmo essere umili, perché errori ne abbiamo fatto tutti. Io se vi facessi, vi potrei fare un punto dove vi dico tutti gli errori che ho fatto. Però Dio ha misericordia di noi e ci fa rivedere, ma guarda, qui è sbagliato, qui non doveva essere così, qui non doveva fare così. Siamo in un percorso, siamo in un cammino, e umilmente dobbiamo dire Dio veramente ci ama di un amore incondizionato, ha avuto fiducia in noi e ci ha lasciato libere quando noi eravamo degni, perché era un cauce in oratore di Matin. Cioè tu ti ho messo in chiesa per guarire le pecore e tu me li ferisci. Cioè le chiese più che diventare centri di guarigione sono diventati centri di ferite, e poi i feriti vanno a finire in un altro posto sperando di trovare un ospedale, e invece trovano un altro che ferisce pure e li usa per il loro uso e consumo. Quindi poi sta gente, gli creiamo clienti a mano. Lavoriamo tutti per lui. Distrutti, feriti.
La percentuale, madre, ma.
Procacciatori d'affari siamo tuoi.
Tutti pazzi per me.
Visto e poi, bravo.
Tutti pazzi per me. Quindi, dobbiamo nutrire le persone, proteggere la dottrina. Perché vedete che ci sono tanti venti di dottrina, cose che arrivano, cioè dobbiamo dare chiarezza alle persone, proteggere la dottrina vera, perché poi la dottrina dà il fondamento dove tu cammini, la base dove tu cammini. E quindi Pietro, ritornando al verso 3, di Prima Pietro 5:3, questa è una descrizione meravigliosa del ministero pastorale equilibrato, non signareggiando coloro che vi sono stati affidati, ma facendovi modelli del gregge. L'autorità del pastore non è per spadroneggiare la Chiesa, anzi un pastore è quello che deve essere un esempio di verità, di amore, di pietà per il gregge di Dio, e io voglio aggiungere un'altra parola, trasparenza. A volte c'è poca trasparenza, penso a noi. E le persone, sapete cosa? Io ho ascoltato tanti feriti dalle chiese, una delle cose che le hanno ferite, cioè li dobbiamo dire queste cose già pastori, il pastore mi dice bugie. Non riesco ad avere più fiducia in lui. Mi ha mentito. magari non hanno il coraggio di dirtelo, però dentro di loro sono feriti, mi ha mentito, lui che predica la verità la domenica, come fa poi a dirmi bugie? Tipo la verità, sapete, viene sempre a galla, no?
Peccatura.
La trasparenza. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Era un vetro perfetto da cui si vedeva totalmente tutto quello che si vedeva era il Padre. Noi potremmo dire: chi ha visto me, che vede?
A me pare.
Ecco, forse con tutte le ferite familiari che abbiamo ricevuto. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Trasparenza totale. Difatti ha potuto dire chiaramente: voi volete avere un'immagine vera del Padre? Guardate me. Noi dovremmo dire: voi volete avere un'immagine vera di Gesù? Non mi guardate. Ma dobbiamo arrivare al punto che le persone guardando noi devono vedere Gesù, perché questo è il nostro compito. Noi dobbiamo rappresentare Lui in mezzo al corpo di Cristo. Ed è bellissimo, se qualcuno mi prende Prima Timoteo 4:12, le raccomandazioni che l'apostolo Paolo fa a Timoteo. Sì, Prima Timoteo 4:12. Ma questa che versione è?
La Luzzi? Nuova Riveduta.
Nuova Riveduta.
Leggo io?
Sì, sì, leggi, leggi.
Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio e credenti. Per parlare...
Allora, fermiamoci un attimo. Cosa dice l'apostolo Paolo? Ma la migliore possibilità di influenzare gli altri cos'è? Essere i modelli del gregge. Sii d'esempio ai credenti. Non gli dice predicagli queste cose. Glieli deve pure predicare, però prima di tutto deve essere esempio, perché se tu predichi quello dove tu non sei esempio, la gente dice: mi bella, da che pulpito viene la predica? Sicca, i pecore, noi pensiamo che sono sceme, ma ne pigliano di sceme, che le capiscono le cose, come i figli ti capiscono a volo prima che tu pensi, che vedono le motivazioni per cui fai le cose, hanno una forte percezione. E poi ci troviamo in difficoltà, ci troviamo in imbarazzo, in qualche modo Dio ci costringe a cambiare. Sii d'esempio.
Sii d'esempio ai credenti nel parlare.
Fermati un attimo. Voi cosa avreste messo come prima cosa di essere d'esempio? L'amore, no? E invece sapete cosa ha messo l'apostolo Paolo per Timoteo come essere d'esempio? Nella comunicazione. Come parli? La comunicazione è così importante. La comunicazione lavora nel cuore delle persone. Come dici le cose? È importantissimo. Noi ci sono nel mondo gente che lavora sulla comunicazione, sono esperti di comunicazione. Cioè Berlusconi, voi ve lo chiedete come mai è riuscito a stare a galla per tutti questi anni, nonostante tutti i disastri che ha fatto, le immoralità che ha compiuto, gli imbrogli che ha fatto. Com'è che è riuscito a stare a galla tutti gli anni? Tu gli puoi dire tutto a Berlusconi, ma non gli puoi dire che non è uno che non sa comunicare. La comunicazione è importante, come parli, che linguaggio usi. Io dico, il linguaggio che noi usiamo è il linguaggio del regno. Quindi lui ha detto, la prima cosa deve essere d'esempio, devi parlare il linguaggio del regno di Dio. Esempio della parola. Vai avanti.
Nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il carisma che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.
Amen. Bellissimo. Cuore di padre, cuore apostolico verso il figlio. Gli parla con tutto il cuore, lui lo ama, lui è suo figlio. Paolo e Timoteo hanno un rapporto padre-figlio. Figlio mio, lui lo chiama. Non lo chiama apostolo mio. Ed era un apostolo Timoteo. Divenne apostolo. Però è figlio. Se non sei stato figlio di nessuno, non saprai fare il padre. Ecco perché la nostra generazione ha sofferto di essere orfani. L'ultima volta che ci siamo visti nella riunione abbiamo parlato del cuore di orfano. Io ho sofferto questo, ma non credo che sono solo io. Orfani, senza padre. E i padri ti danno sicurezza. I padri ti tolgono le paure. Ti danno direzione nella vita, non ti fanno vivere confuso. Paolo dice, stai attento. Prima di tutto, esempio nel parlare, nella comunicazione. Poi, ritorna al verso 12.
Nella condotta.
Nella condotta, sì. Cioè, ha messo prima la comunicazione, dopo la condotta. Poi?
Nell'amore.
Nell'amore. Noi l'avremmo messo al primo posto, forse. Però il tuo amore non viene ricevuto se non hai una buona comunicazione e se non hai una buona condotta. Non viene capito l'amore. Se non hai una buona comunicazione, non hai una buona condotta, il tuo amore non viene ricevuto, poi lui dice sì, di esempio nell'amore. Tu puoi anche amare le persone, però se le persone non ricevono l'amore che tu hai, non ha efficacia. Poi?
Nella fede.
Nella fede. Non ci dovremmo dimenticare che il giusto vive e vivrà per la sua fede. Fede e grazia sono sposate, perché? Perché la fede si basa su ciò che viene da dire la parola di Dio, non nasce da te, nasce da Dio. E la grazia si basa sull'iniziativa di Dio, quindi fede e grazia lavorano sempre insieme e ti fanno camminare in un territorio spirituale, non naturale. Non è l'iniziativa umana, non sono i miei processi mentali, è quello che Dio ha detto. È quello che è la verità di Dio, non è la mia verità, è la sua.
Nella purezza.
Nella purezza. Timoteo era giovane, aveva gli ormoni. Timoteo, controlla gli ormoni, guidato dallo Spirito, non dagli ormoni. Puro. Se deve dare un consiglio, deve essere un esempio. Se non sei puro, come puoi dire agli altri di essere puri? E quando comprometti con la moralità, lo standard nella Chiesa si abbassa. Lo so che è dura, lo so che è dura. Io sono stato duro a dire non sposo le persone che non riescono a essere pure nel fidanzamento. E noi ci hanno criticato, lo so, bisogna usare grazia e misericordia, però se abbassiamo gli standard, dobbiamo vedere qual è la differenza tra un credente e un non credente. Fanno gli stessi cose, ma allora dov'è la differenza? Glieli dobbiamo portare attraverso un percorso di grazia, di piacere a Dio, di relazione con Dio, ma glieli dobbiamo portare, però se gli standard li abbassiamo troppo, qual è la differenza tra chi crede e non crede? Se non c'è la differenza nella condotta, perché l'altro andrà a diventare come hanno altri se non c'è nessuna santità? Nella purezza.
Applicati finché io venga alla lettura.
Basta. Leggi la Bibbia, ci disse. Non per preparare messaggi, perché il nostro problema è che cosa inizia a ciarlo. No, inizia la sera, ma che cosa ci va a dire? Aspetta, che cosa c'è a dire? Ma l'ultima volta che cosa predicavo? Mi sa appena qua a dire che predicavo l'ultima volta, mi sa già un scuidato qua, immaginate i membri. Ora che ci va a dire? Perché? Perché noi dedichiamo tempo e poi non siamo davanti a Dio, non ci nutriamo o studiamo solo per preparare messaggi, perché io lo vedo che la pressione che c'è è così tanta che tu a preparare qua a dire là poi c'è a fare questo, poi a fare quello, allora cosa fai? Vediamo cosa ho trovato, qualcosa del passato che già ho pronto, aspetta, mi cerco quello. Cioè io mi piacerebbe mettere fuori tutti i processi mentali che abbiamo quando abbiamo una responsabilità, ma chi a fare una predicazione sarebbe interessante a dire, ma che ti fa stare la chiesa un'ora prima che tu ti prepari un messaggio? E gli altri che spiritualità. Ah beh, ci dico chi dice, non mi interessa, però ora sono stanco, come se dire. Studia la parola per nutrirti. Quando tu sei nutrito, hai parola da dare ad altri. Se tu non sei nutrito, non hai niente da dare. E qualcuno disse, dice, per predicare devi prima sapere cosa devi dire. Non sai manco tu, come faranno l'altro a capire?
Ma non è così.
Quindi è importante la serietà di questo, no? Perché molte persone mi dicono, ma tu il sabato perché non esci mai? Perché io sabato ancora ho la vecchia tradizione che mi chiudo l'incia e mi metto a preparare ma parlo niente. Non me ne esco fuori che mi piglia la pizza. Sono là e sono là a studiare, sono là a prepararmi, sono là a sbattere la testa, sono là a cambiare 3-4 volte gli appunti che ho fatto perché non mi piacevano più, non bacia, se non mi piace, non la sento più, bacia, mi cancia a piedi. A volte fino alle 3 di notte. perché non trovo riposo dentro, perché non sento che quella cosa corrisponde pienamente a quello che Dio vuole. E allora sono là, vecchia abitudine che ormai vivo da tantissimi anni, il sabato io non ci sono per nessuno, io sono lì a prepararmi per la domenica. Per me è importante, devo pascere il gregge. Se sbaglio io, ho rovinato 4.000-5.000 persone che mi hanno ascoltato durante la domenica. Quindi sento il peso della responsabilità. Dobbiamo leggere la parola per nutrirci. E oggi, guardate, siamo bersagliati. Tu arrivi a casa, televisione, radio, questo, quello. E poi, quanto tempo abbiamo per ascoltare quello che Dio dice nella sua parola e per ascoltare quello che Dio ha da dirci? Che dovrebbe essere l'influenza più grande della nostra vita. Poi diventiamo così moderni che non abbiamo quasi più bisogno di stare con Dio. Abbiamo sempre maggiore bisogno di stare con Dio, specialmente in tempi come questi, per dare una parola fresca alle persone, una parola che ristora, una parola che guarisce, una parola che dà speranza. E alla fine voglio concludere questo: quando predichiamo diamo speranza alle persone, non predichiamo disperazione, perché se siamo disperati portiamo disperazione senza che ce ne accorgiamo. Ma se abbiamo speranza, portiamo speranza. E Gesù, le folle lo seguivano perché quello che diceva dava speranza. E dove non c'era speranza, ricevevano di nuovo speranza. Dove vedevano che c'erano gente come la donna dal flusso di sangue, malata da 12 anni, ha ritrovato di nuovo la speranza di poter essere guarita dopo 12 anni di fallimenti. Ha ritrovato speranza. Dio è un Dio che dà sempre speranza. Il Dio di ogni speranza, il Dio di ogni grazia. Il diavolo, l'arma più potente che ha, è la disperazione, lo scoraggiamento, l'abbattimento, ma Dio ci dà sempre speranza, nuova forza, nuovo vigore, nuova unzione. Perché, come ha detto Paolo a Timoteo, abbi cura di te stesso. Mea culpa. Mi sono occupato più della Chiesa che di me stesso, ma la Bibbia dice sempre che prima di tutto bada a te stesso. Se non sto bene io, non posso fare stare bene neanche gli altri. Quindi è un atto d'amore verso gli altri che io stia bene. Perché se sto bene spiritualmente, se sono sensibile allo Spirito Santo, non solo sto bene io, ma faccio stare bene pure gli altri, perché divento un canale di Dio. Ma se non c'ho questo, purtroppo quelli che sono sotto di noi, così come ricevono le benedizioni, ricevono pure le mazzate. Perché la bocca parla della sovrabbondanza del cuore. Quello che c'hai dentro, prima o poi viene fuori. Se c'hai amarezza, viene fuori amarezza. Se c'hai competizione, viene fuori competizione. Se c'è amore, viene fuori amore. E da noi dovrebbero uscire parole di amore, parole di grazia, perché siamo lì per curare il gregge di Dio. E questa autorità non è un'autorità per distruggere, per ferire, ma è un'autorità per edificare, per aiutare la crescita e la benedizione del gregge che Dio ci ha donato. È una grazia, una fiducia che Dio ci ha dato. Come i figli sono un premio, anche avere un gregge è un dono che Dio ci ha dato. E non meritiamo, ma Dio ha avuto fiducia in noi e ci ha sfidato a camminare in accordo alla sua volontà. Amen.